Attenzione.
Konbanwanissimo.
Siamo ritornati.
Più forti e più duri che mai.
Senza il dittatore della trasmissione.
Il signor Ciri.
Il signor Cirio, attenzione. Il pelato nostro non c'è. Siamo in completa e totale autogestione disfattista e faremo un macello stasera.
Assolutamente.
Il macello è assicurato perché...
No, il macello è stato sgombrato a Padova giusto qualche giorno fa. L'ex macello è stato sgombrato.
E cosa c'era dentro?
Delle associazioni, una quindicina di associazioni no profit che facevano tante cose interessanti all'interno del comune di Padova e niente, si sono trovate due o tre camionette con agenti in tenuta antisommossa alle 7 di mattina per sgomberarle. Peccato che queste associazioni, che stavano all'interno di che stanno tuttora all'interno di un'associazione che si chiama CLAC, Comunità per Libere Attività Culturali, hanno un permesso del 1980 del comune per poter stare lì.
Ah, è totalmente legale questo sgombero?
Assolutamente.
Ma è una figata. Grazie Anonimo Macello.
Assolutamente.
Bene. Come vogliamo proseguire questa anarchica trasmissione tecnocontrollare?
Io prenderei un vaporetto e andrei a trovare qualcuno negli dintorni.
Potrebbe essere un'idea.
Anonimo,
dai, vaporetto, vaporetto.
Ci sono delle cose interessanti sul punto Ranzullico, tanto per cambiare. Che era un bel po' di tempo che non lo tiravamo fuori.
Ma quindi c'è punto Ranzullico, hardware Ranzullico,
Ansa Ranzullico. E Ranzullesco. C'è una notizia molto interessante, magari alcune persone non l'ammettono, ma utilizzano quelle applicazioni di annunci, di incontri, di dating, che
tipo
fanno
teaser,
cose un po' tramacciose. Esatto. Praticamente, diciamo che la gente che li usa è un po' a 90 dal punto di vista della privacy. E non solo, anche
non solo,
cioè fanno 360. Praticamente il Norwegian Consumer Council ha pubblicato un report chiamato Out of Control, dove praticamente sono andati ad analizzare cosa fanno queste app oltre alla, diciamo, applicazione principale, ed è venuto fuori che molte di queste applicazioni condividono dei dati con terze parti, tra cui Google, Facebook, Waze, Lintoff, Applovin, Appflyer e Placer e altre, dando le informazioni sui vostri tramacci sessuali, per così dire, i vostri gusti, i vostri interessi, la vostra posizione. Cito solo qualche app. Clue manda informazioni verso Facebook e verso altri. Grindr manda le coordinate GPS ad AdColony, AppNexus, Braze, BackSense, MoPub, OpenX e tutta una serie di altre cose, insieme all'IP, il vostro stato di relazione e quello che vi interessa. Happn, lo stato, il genere, l'età, l'uso che tu fai, l'utente di Google e qualche ID come per esempio quello di Facebook. Muslim, IP e altre informazioni. My Days manda le coordinate GPS, le informazioni sugli access point Wi-Fi e tutta una serie di altre cose, l'IP e altre informazioni. My Taking, stessa storia, è certo che per le coordinate GPS. Occupied invia anche le coordinate GPS e altre risposte personali. Perfect 365, Tinder, anche Tinder invia le coordinate GPS e così via, e c'è un report completo. Quindi praticamente tutte queste attività sembrerebbero, si vocifera, che siano in violazione del GDPR, la normativa privacy.
Ma guarda un po'.
Anche perché poi trattano magari informazioni relative alla salute e ai gusti sessuali che sono particolarmente tutelate.
Ad esempio, a me potrebbero piacere le panche, ma non vorrei farlo sapere.
Per esempio, ho la parafilia che sto cercando su Grindr, le sedie, o su Clue, o su Apno, su Musli, su My Days o Cupid. Io cerco delle sedie perché mi piace trombare le sedie e le voglio blu come questa. E loro sanno dove io mi trombo le sedie, che tipo di sedie mi piacciono, qual è il mio stato di relazione con quale sedia e perfino chi si è seduto prima.
Ecco perché le sedie che abbiamo qui hanno il buco.
Non voglio sapere altro.
A me piacciono le porte sbattute e mi sbattono i coglioni questi qua dei data mining. Vaffanculo. Vabbè, comunque noi siamo casi particolari.
Sono tutti quanti che si fanno le seghe mentali con i dati della gente.
Non solo quelle mentali, probabilmente, ma in ogni caso, caro ZZZK.
Io sono Jaipur o XY.
Adesso sei ZZZK.
Vabbè, per questa trasmissione siamo in anarchia, quindi va bene così.
Anarchia.
Il caro ZZZK ha un'ottima notizia del primo dicembre 2019.
Quella!
Adesso è responsivo, funziona.
Anche le nostre notizie sono responsive. Dicevi? Vedi, è tirata subito fuori, è nuova proprio, di dicembre dell'anno scorso, che è tratta dal fattoquotidiano.it il fatto che in Spagna, grazie, o meglio, dicono con questa scusa, maledetti, sempre scuse ci sono, della Catalogna che, diciamo, manifestava contro tutte le restrizioni di libertà, contro le condanne che si sono avute proprio per la storia della presa di posizione verso l'indipendenza delle autorità catalane e del popolo catalano che la voleva, si è deciso in Spagna di approvare il decreto che permette al governo di spegnere internet, ovvero di interrompere le connessioni senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, per questione di ordine pubblico. Mica cazzi, cioè stai sbarrando la strada a qualunque comunicazione online.
Chissà come lo spengono. Secondo me prendono qualche energumeno con un'ascia dove ci sono le fibre tagliate.
Guarda, in questi casi bisogna proporre delle API pubbliche su internet per spegnere il governo per motivi di sicurezza. Tanto male. O la luce elettrica, o l'acqua, o qualunque altra cosa ci salti in testa. Le ferrovie, spegniamo le ferrovie.
Ovviamente ci sono state proteste, eccetera, eccetera, però a quanto pare la norma è stata molto ben piazzata e approvata. E quindi, dopo Stati Uniti e, che io sappia, anche Russia, anche la Spagna è in grado di...
Ho una triste notizia per te, questo è un altro passo che porterà l'umanità ad autoestinguersi.
E autospegnersi.
Sì, probabile.
Giusto. Bene. Devo continuare,
sì,
con
prego,
un'altra
prego.
Notizia.
Sappiamo che ha un lungo elenco di notizie questa sera per...
Sono pregno, abbiamo tutte patate poco bollenti ormai cucinate di mesi fa.
Per certi versi può essere meglio o peggio, perché o stanno facendo meno stronzate o le stanno nascondendo meglio.
Sì, effettivamente, chissà.
Lei cosa
quale
dice,
sarà...
caro Vaporetto?
Niente, che se avete Windows, se avete Crypt32 DLL, la Crypto API, la dovete assolutamente aggiornare, perché l'NSA ha avvertito la Microsoft che ci sono problemi sulla libreria crittografica principale di Windows, sostanzialmente, e che ci sono delle falle.
Nel senso, non ho capito, la versione non è più compatibile con quelle dell'NSA?
No, l'NSA probabilmente ha usato i trucchi per taroccare la Crypto API fino ad adesso, no? Poi ha scoperto che magari i cinesi li stanno usando, allora ha detto facciate sta roba e fate un altro bug, se no entrano anche i cinesi e vogliamo entrare solo noi, no? È ovvio. Quando si tratta dell'NSA è sempre così.
Beh, finché a loro conviene si tengono ben bene lo zero day, altrimenti va segnalato.
Esattamente, ma forse questa volta hanno imparato la lezione da una storia passata, quella che ha permesso di creare WannaCry.
Eternal Magari... Blue.
Esatto, magari questa volta hanno deciso di non fare i minchioni e chiudere semplicemente la vulnerabilità, anche perché la Crypto API è una bella rottura di balle. Fa un po' tutto.
È essenziale praticamente.
Dal DRM alla crittografia, ai certificati SSL, alla verifica delle cose che tu installi, è il coso che cripta di Windows. Se non critta il coso che critta, Windows si decritta e siamo tutti crittati a 90.
Minchia, io mi critto.
Fare la cacca pixellosa non è bello.
Vabbè, ma lasciamo sta... No, vabbè, devo dare un'altra notizia.
Caro ZZZZZK.
Ok, mi sono aumentate le z.
Cosa ci racconti?
Allora, vi racconto, vediamo se trovo una di quelle vecchie. Ah, questa è interessante, questa è divertentosa. O meglio, c'è da piangere, da veneziatoday.it.
C'è un sito che è veneziatoday.it.
Sì,
sì, madonna.
Dopo USA Today, Venezia Today non poteva mancare.
Il 24 dicembre 2019 Venezia Today pubblica un articolo che parla di due finanzieri che hanno fatto i furbetti, perché la procura di Roma stava indagando su di loro. A quanto pare.
Cioè, loro hanno fatto i furbi solo perché la procura stava indagando?
No, dopo.
Furbi, eh? Vabbè, dicevi.
Ovviamente l'hanno fatto prima. Prima di tutto, questi cazzo di finanzieri, sembra, si suppone, si chiacchiericcia, che dalla stazione navale di Venezia abbiano prelevato dei dati illegalmente con i loro accessi negli archivi della polizia.
Ah, quel mega grande fratello di cui avevamo parlato qualche anno fa, super tecnologico, che doveva servire a prendere la gente che evade le tasse. Interessante.
Questo l'hai detto tu, noi ci disassociamo da questa
interessante.
Cosa.
Interessante.
Il mio cervello è dissociato. Viva le porte che sbattono. E sono stati praticamente accusati, sembrerebbe, di aver rinvenduto illegalmente i dati di circa 120.000 persone.
Ah, stai
persone.
Dicendo questo? Ah, sì, sì.
Fine della pacchia, fine della pacchia. Ed ecco arrivato il nostro Cirius in trasmissione.
Colpo di scena.
Ta 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 ta.
Io sono preoccupato. Io sono preoccupatissimo a questa cosa. Non me l'aspettavo.
Molto bene, molto bene.
Stavamo registrando.
Sì.
Tu sei venuto qua.
Quello è bello.
Vabbè, allora ti accuso anch'io di aver rivenduto illegalmente i dati di 120.000 persone come i due finanziari di Venezia.
Cosa hai fatto con quei dati, eh?
Li hai rivenduti per caso delle agenzie che trattano i dati, eh?
Io li ho stampati tutti e ci ho fatto la carta da parte.
La finanza, secondo me, hanno parecchie informazioni a disposizione da poter rivendere in
oh da quest'anno ancora di più.
E da quest'anno senza fine, ragazzi, senza fine.
Pensa che i dati venivano venduti, una persona poteva valere 10 centesimi e 5 euro, e li vendevano a agenzie.
Io valgo 10 centesimi.
Dipende di valore di dati,
con me fanno
esatto,
3 per 2
come le carte di credito. Venivano vendute a quanto pare una ventina di agenzie specializzate in recupero crediti e investigazioni.
Beh,
nel senso. Negoioni. Tra l'altro sono acceduti illegalmente anche le banche dati dell'INPS, che forse era collegato alla roba che diceva il nostro FFFF poco fa.
No, quella è un'altra storia.
Però, attenzione, fatti erano stati assolti da fatti identici del 2014.
Interessante, quindi è un abitué?
Quanto sembra, è così.
Tanto furbi non erano, se anche la seconda volta che li beccano.
Erano tanto fuffici però. Che suspense. La do io un'altra o... Ah, c'è l'intermezzo musicale. Se voi non sentite, se c'è una musica fa tan 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 tan. È molto elettronica e sintetizzata, devo dire. Siamo a 12 minuti, 13 minuti, tutto va male.
Perfetto.
Benissimo.
Beh, potremmo allora parlare, accennare alla notizia che è stata condannata l'INAI per risarcire un ex dipendente, credo, della Telecom, che utilizzava il telefono cellulare, e sull'orecchio su cui utilizzava il telefono è venuto praticamente un cancro. Hanno fatto un'analisi un po' loro, naturalmente c'è partita una diffusa discussione tra gli scienziati su quanto facciano male le radiofrequenze, sostanzialmente. E la cosa divertente è che sembrerebbe che ci sia un nesso causale tra questo tumore e l'uso del telefono dalla parte del tumore.
Questo è sconvolgente dopo 30 anni di uso del cellulare.
Ci sono vari studi che dicono sostanzialmente che le radiofrequenze. Gli studi indipendenti dicono che le radiofrequenze fanno male per i 2/3 degli studi. Il caso, il dato si capovolge se chi fa gli studi è finanziato dai sistemi elettrici o di telecomunicazioni, per dirlo in maniera molto semplice.
E qui invece fanno bene.
Esatto, in cui no, in cui non fanno un cacchio. E la cosa divertente è che si capisce che c'è dell'interesse e ci sono dei dati, quindi sarebbe meglio, secondo me, stare un po' più attenti.
Io ho una domanda su questo. Ma per quale motivo hanno condannato l'INAIL e non la Telecom? Tu che te ne intendi di questioni legali?
Perché cioè, dovevano risarcire questo signore.
Uno lavora alla Telecom.
No, perché questo signore doveva essere risarcito per appunto infortuni sul lavoro. Come si dice quando ti danno.
Sì, ma sarà colpa della Telecom che lo teneva 4 ore al giorno collegato al telefono.
Secondo me devono andare a beccare tutti quelli che l'hanno chiamato al telefono alle 4 ore, magari sgamano che è colpa della moglie. Pensa che ridere. Va bene, spendiamo un velo piuttosto.
Qualcuno guardava il mio computer con sospetto, non capisco. Ok, non siamo ancora in saturazione, tranquillo. Il mio cervello forse in saturazione. Adesso siamo un po' in saturazione, attenzione.
Bene.
Si allora... stanno tracciando. E allora.
Stacca. A proposito, se siete a Venezia, guardate in alto. Ci sono i nuovi sensori.
Tutti per voi.
E cosa fanno questi nuovi sensori?
Non si sa, ma li hanno installati in giro per tutta Venezia.
Sensori.
Presume che siano dei sensori a infrarossi per vedere quanta gente passa. Guardate in alto.
Quindi
occhio
per sapere
alle buche.
Dove sono i flussi migratori delle persone e degli uccelli, insomma. Capisco.
Detto così sembra una cosa
assolutamente. Non confermo, non smentisco.
Probabilmente condividono i dati con le applicazioni di dating prima, dopo le passano a Facebook, le intercettano in qualche modo, i finanzieri le vendono forse.
E pensa se magari fanno anche ultrasuoni col cellulare.
Non voglio sapere quali sono gli incroci.
Gli incroci di uccelli?
Esatto.
Non lo sapremo mai. Parliamo di Era Bologna. No, è troppo recente sta news di Era Bologna. Anche ecco una buona... purtroppo una buona news dalla Repubblica.it, notizia del 12 dicembre 2019. Accolto il ricorso di Casa Pound, il giudice ordina a Facebook di riattivare la pagina. C'è stato un delirio praticamente. Casa Pound è stata bloccata su Facebook per un mese circa, a quanto pare tempi della giustizia molto brevi. Il social network Facebook è stato condannato a pagare 15.000 euro di multa e gli hanno detto dovete riattivare la pagina. È stata riattivata. Praticamente qui c'è la solita discussione: Facebook è un terreno in cui valgono leggi private, quindi termini di servizio, oppure vale la libertà di parola entro certi limiti che sono stabiliti da chi controlla i controllori, chi è che controlla i limiti.
Qual è il problema? Non si capisce.
Che c'è sto cavolo di... Ma come l'ho appena detto? Il discorso,
appunto, spiegami qual è il punto.
Nei social
discorso.
Network cosa regna? Un termine di servizio scritto dai privati? In cui se tu dici una cosa che non va bene io ti censuro e ho ragione di farlo, ne ho diritto di farlo? Oppure a quanto pare, come qui, che è stata riattivata la pagina, libertà di parola a prescindere perché è la pubblica piazza il social network.
Dipende da che lato lo vuoi vedere.
Eh sì, dipende dal tribunale da che lato lo vede.
Tu come la vedi?
Io lo vedo molto su termini di servizio, sinceramente.
Quindi è una piazza pubblica dove nel rispetto della legge chiunque può dire qualsiasi cosa?
No, decisamente
nel rispetto
no.
Della legge, cioè se una legge dice se non si può parlare di mele, tu non puoi parlare di mele.
Tu entri a casa mia e ti dico non puoi parlare di mele, altrimenti
ma
ti butto fuori.
Ma Facebook è casa di chi?
Ma
Facebook?
In chiusura.
Ok, sì, si può fare. Scusate, cose internosse, dopo ne parliamo. Abbiamo ancora quanto? 18 minuti. Vabbè, casa... scusate, siamo a 18 minuti. Casa o non casa di Facebook? Non lo so.
Però il dilemma... Non è un'opinione, scusa.
Facebook,
te l'ho già detta.
È una società privata che fa business,
appunto.
E fa quel cavolo,
esatto,
che vuole.
Appunto. Sono anche
te l'ho già
d'accordo
detto.
Nel dire che comunque ha una certa influenza e presenza a livello mondiale.
Beh, direi che ha influenza. Abbiamo già parlato in questa trasmissione di come manipolano...
Quindi,
la gente,
se ci fossero dei gruppi
fatti
atti a organizzare crimini, troverei giusto che la giustizia intervenga,
che è proprio quello che fa.
Esatto.
Tra l'altro
evidentemente non viola la legge quello che faceva Casa Pound,
perché non è intervenuta la legge, è intervenuto Facebook che ha detto che Casa Pound aveva violato i termini di servizio. Però a quanto pare, secondo il tribunale, no. O meglio, secondo il tribunale i termini di servizio non valgono perché Facebook è una
secondo
piazza.
Secondo quale tribunale?
Tribunale Civile di Roma.
Ah, interessante.
Sentenza a firma del giudice Stefania Garrisi.
Ma bisognerebbe vedere quali sono gli elementi in oggetto.
Non mi sono messo là a indagare. Nella sentenza però il giudice, leggo testuali parole, spiega che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso o fortemente limitato dal dibattito pubblico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani, Salvini, quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici è la diffusione delle idee del proprio movimento. Sì, ho capito, però comunque è un logo privato, tu entri a casa di Facebook, datemi l'internet decentralizzato e forse magari possiamo anche parlarne a quel punto.
Tipo diaspora.
Tipo diaspora, appunto, che è un progetto molto...
molto carino vecchio. Diaspora. Beh, è vecchio ma è mantenuto, è ancora vivo e viene tuttora usato anche da non pochi gruppi.
Bene, ottimo.
Anzi, si potrebbe quasi pensare di mettere su un nodo diaspora.
Ah. Dai, domani mettiamo su un nodo diaspora.
Va bene.
Tra un caffè e l'altro, perché?
Tra un tribunale e l'altro.
Tra un tribunale e l'altro.
Ok, abbiamo ancora 10 minuti scarsi, signori. Questa l'hai data tu, quindi posso toglierla.
Ti ho fregato la notizia?
Bah, fregata, l'hai mandata tu, quindi insomma. Questa è quella sempre di prima.
Ma anche tu come sei disordinato.
Vero?
E questa?
E questa è interessante.
Questa è interessante.
Questa è molto interessante.
La gente dovrebbe saperlo.
La gente saprà questa settimana o la prossima?
No, questa.
Ok, fanculo. Diamo una notizia poco vecchia, quindi è molto croccante questa notizia.
Senti, scrocchia?
Il 12 gennaio 2000 scrocchia. Il Corriere.it e altre fonti ha dato una notizia riguardo l'evasione fiscale. Qual è il punto dell'evasione fiscale? Sapete che il governo ha una politica molto stringente, sembrerebbe, a quello che ho letto almeno, e praticamente per scovare i furbetti del nero, dell'evasione, del sommerso, si sono dati alla caccia sui social, prendendo spunto, a quanto leggo, dalla Francia. Praticamente l'Agenzia delle Entrate si è messa a scandagliare i social network e i big data di non si sa bene quali compagnie, comunque diciamo social network in generale, che si è messa a guardare i post della gente praticamente, perché la gente ovviamente non sa tenere le cose private e quindi così si vanno a vedere
no,
cosa comprano.
Capisci, io vado su Facebook e condivido il conto svizzero e vai.
Vabbè, e quindi giustamente vanno a vedere i post, le foto, lo stile di vita delle persone, bla bla bla, e quindi riescono magari a identificare qualcuno che sta facendo il furbo.
E se qualcuno sta pubblicando stronzate?
È interessante. Qual è la distinzione tra la realtà e la finzione?
Un'ottima idea, cioè se io a un certo momento faccio un fotomontaggio, mi metto in una jacuzzi o che guido una Ferrari o che faccio qualcosa da soldi in generale,
potresti avere un accertamento fiscale.
Mi arriva la finanza a casa che mi dice no, ma veramente è un fotomontaggio. Interessante.
Eh sì, noi possiamo simulare un'altra vita su Facebook o fare i poveri o fare i ricchi. Mm-hmm. E ricevere un controllo fiscale o meno, cioè è una figata, è geniale, posso crearmi la mia seconda vita.
Potresti creare tanti te, quali andranno a controllare? Sempre te.
Non si sa se quello ricco o quello povero, però sempre me. C'è sta, va bene, andiamo avanti.
Avanti,
voi ovviamente non avete più news, immagino.
Vado avanti.
Andiamo con le comiche.
Dai, via con le comiche.
Dai, andiamo con le comiche, cavolo. Questa è spettacolare. Però no, la terrei per penultima in realtà vi dirò. Questa è più bastarda come news. Parliamo di MI5, ovvero il controspionaggio, se non sbaglio, inglese. Parliamo di intelnews.org. Questa notizia è mandata da Anonimo 00 che ci saluta da lontano. È molto recente come news, vi prometto. Praticamente cosa succede? Che il direttore dell'intelligence, non contro intelligence britannica, ha, diciamo, sminuito le voci che dicono che gli Stati Uniti vorrebbero minacciare, come hanno già fatto con la Germania, l'Inghilterra, di smettere di condividere informazioni di intelligence se il governo di Londra decidesse di usare gli apparati Huawei nei nuovi apparati, diciamo, telecomunicativi 5G, per capirci. E il direttore dell'intelligence ha detto: no, non è vero, non preoccupatevi, bla 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 bla. Sarà una dichiarazione di facciata, ci sarà qualcosa di vero, non lo sappiamo. Sappiamo che c'è già un precedente con la Germania, invece penso proprio che i governi dei Five Eyes, che sono USA, Canada, Nuova Zelanda, Australia e mi sono perso l'ultimo.
Nuova Zelanda?
Me l'ho già detto, Australia. Non mi ricordo, l'ho già detto.
Canada.
L'ho già detto. Stati Uniti e
Inghilterra.
Inghilterra fa parte del Five Eyes. Gli stanno dando la merda. Ma che strano. Questo è molto strano. In teoria quindi c'è del conflitto interno, all'interno di questa associazione a delinquere
internazionale.
Maledetti del cartellino, eh. I maledetti del 5G e dei cinesi. Quindi boh, chissà cosa capiterà. Sarà la dichiarazione di facciata, sarà vero? Non lo sappiamo. La parola ai postumi, ai postumi l'ardua sentenza. Salute. Esatto. E quindi direi che c'è questa manonoletta.
Beh, sempre sul 5G possiamo dire una cosa.
Non devi darla per ultima quell'annuncio.
Va bene.
Perché do un'altra notizia nel frattempo.
Dai,
un'altra notizia. Altri 4, 3 minuti e mezzo, madonna.
Oh, allora ci abbiamo tempo.
Allora, quella comica, passiamo alla comica.
Siamo entro un secondo.
Grazie, siamo in trasmissione.
Ciao. Sì,
yeah, sì, no. Che
oh, ascoltatori, com'è che dici?
I nostri porno ascoltatori.
Porno ascoltatori.
Uguale. Siamo caduti in basso.
Perfetto. Che figura di palta.
Adesso non ci resta che scavare sotto il pavimento.
Scaviamo dentro allo studio di La 7, che da Vice.com ci dà una notizia bellissima. Il 9 gennaio, anzi l'8 gennaio sembrerebbe, il bellissimo e bravissimo conduttore di Atlantide.
Vai.
Conduttore della trasmissione Atlantide, quanto pare bellissimo ma non molto preparato, ha presentato una notizia, o meglio un filmato
in diretta.
Fa in diretta?
No, la sì. Trasmissione era in diretta ma il filmato no.
Ok, giustamente, ok. Dicendo praticamente, presentando il filmato come la registrazione dell'attacco avvenuto in Iran.
Ricordate, per chi ha visto la trasmissione, sembra un gioco ma non è.
Esatto, testuali parole più o meno parafrasate parole del conduttore, che ha detto, somiglia molto a un videogioco ma non è un videogioco.
Esatto,
è esattamente il modo in cui è stato ucciso il generale Soleimani. Guerra mondiale 3, non lo so, però
vabbè.
Praticamente partono le immagini bianco e nero su schermo con un bottone in basso a destra rosso con scritto fire, se non sbaglio, con sopra scritto è un filmato dimostrativo eccetera eccetera, e lui commenta sopra queste immagini struggenti da un aereo tattico che bombarda un convoglio di camion, una fila di camion.
Si dovrebbe rappresentare un tipo una vista dai droni.
Da un aereo tattico, sì. Da un aereo tattico che potrebbe essere un drone oppure con un pilota.
Dal fantasma di un satellite morto in questo caso.
In realtà, non è un satellite di un UFO morto. In realtà, quel cazzo di filmato è una demo di un videogioco che non è mai stato sviluppato. Questo filmato è stato scambiato come reale fin dal lontano 2017. Già una notizia data su moddb.com, che è dove sono stati, diciamo, posizionate le notizie sullo sviluppo di quel videogioco, ha dato questa notizia oltretutto sul fatto che il loro videogioco veniva usato per fare fake news. Infatti si vedono le scritte, una versione dimostrativa.
Cioè, non hanno neanche fatto un po' di ritaglio per togliere le scritte. Cioè,
zero.
Sì, proprio
schietto.
Pensano che la gente sia stupida, non so.
Sì.
Se non avete niente da fare, il 25 gennaio c'è la manifestazione regionale Stop 5G a Verona in Piazza Bra, ore 12:14.
E abbiamo sforato,
no!
Saluti,
no! No!